Grazie, dottor Cerza. Il ruolo di Poste è veramente rispetto. Non volevo rubare l'applauso.
Se non lo fanno.
Non volevo rubare l'applauso, comunque è interessante il discorso che ha fatto il dottor Cerza, perché Poste, diciamo, ha una visione a tutto tondo, no? Anche rispetto a SPID, perché è identity provider e anche service provider, cioè Poste dà il sistema di identità digitale ai cittadini che lo richiedono, però già mette a disposizione tutta una serie di servizi digitali abilitati tramite SPID, quindi sicuramente è un'esperienza da monitorare per capire in che direzione andrà SPID, se funzionerà, se sarà finalmente, diciamo, quel progetto driver di innovazione che l'Italia aspetta ormai da molti anni. E Michele Gianassi è partner di Finza. Finza è una società di consulenza, quindi ha una visione anche lei privilegiata rispetto ai modelli di digitalizzazione. Lei rispetto a SPID che idea si è fatto? Può essere veramente un progetto chiave? Serve qualcos'altro?
Buongiorno a tutti. Sì, allora innanzitutto faccio una piccola premessa, se mi permette Meta. Lei diceva il cittadino va educato al digitale. Ecco, io ribalterei un po' questa visione, direi forse la pubblica amministrazione deve fornire al cittadino dei servizi digitali educati, dico, quindi proprio ribaltando la prospettiva. Come fare? Cercherò di spiegarlo dopo, nel secondo giro in cui mi farò aiutare da alcuni esempi. Venendo alla domanda, SPID dal punto di vista di una società che fa consulenza cercando di integrare competenze di design e competenze tecnologiche è la seguente. La direzione è giusta, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista. Il fatto che ci sia una crescente attenzione all'interno della pubblica amministrazione nei confronti dei servizi da erogare agli utenti, cittadini, imprese, è in buona salute, quindi secondo me è il momento giusto per spingere. E realtà anche storiche come Poste vedono la propria infrastruttura fisica come abilitante ai servizi digitali. D'altronde esistono ancora le filiali bancarie, per esempio, il fatto che non spariscano, come magari si reinventano, così come si reinventeranno, come si reinventerà la rete di uffici postali. Venendo a SPID, provo a fornire alcuni spunti da un punto di vista inedito, che è quello dell'utente o del cittadino, quindi da un punto di vista del design, non tanto della normativa, che segue vincoli sempre più sovranazionali. La PEC sparisce perché non risponde a delle norme sovranazionali. Dal punto di vista dell'utente, quindi se strategicamente dico ok, mi vengono dei dubbi, perché allora ho provato a informarmi di SPID cercando, insomma, simulando di dovermi registrare. E da utente che non può sapere cosa c'è dietro, qual è un vincolo, qual è una problematica, il cittadino, l'utente non lo vede, deve avere un servizio che risponda a una sua esigenza e che gli diminuisca, se possibile, il carico cognitivo necessario per accedervi. Quindi deve rispondere a un mio bisogno e deve essere semplice. Se non incrocio questi due elementi, il servizio potrebbe non essere adottato con successo. Che dubbi mi sono venuti? Poi invito la platea magari a un secondo giro di domande e risposte, se l'hanno fatto anche loro, a dirmi se sono d'accordo o meno. Vengono dei dubbi che magari chi lo vede dal punto di vista tecnico dice sì, ma non lo sai, ma io non lo so. Quindi, uno, il concetto di avere un'identità digitale che mi permette di accedere ai servizi va bene, ma se è l'equivalente della carta d'identità, no? Ed è lo Stato che deve garantire il riconoscimento e l'identità della persona, mi fa un po' strano che poi a dover richiedere questa identità digitale io mi debba rivolgere a dei soggetti esterni, anche con nature diverse, team, info, certe poste. È un po' come se la carta d'identità, la vecchia carta d'identità o la nuova, per certi versi, la debba andare a chiedere non lo so, a un operatore telefonico piuttosto che. Quindi sono dubbi da cittadino. Quindi entro nel sito della SPID e mi dicono: lo SPID comunque non sta qua, lo fai con uno dei certificati. Va bene. Dopodiché entro, diciamo, ho provato come poi i tre enti, in questo caso TIM, Poste e InfoCert, comunicano il servizio. Diciamo, prendiamo InfoCert, vado, mi è venuto un altro dubbio, non ho capito, è gratis o a pagamento? Perché dopo 2 anni scade? Ma è gratis entro i primi due anni e poi pago? Ma scade, lo devo rinnovare? Di nuovo, le imprese invece pagano. Le imprese pagano. Pronto? Forse un po' troppo vicino al microfono. Le imprese invece pagano un costo. Allora anche da imprese dico, vabbè, pago un costo, ok. Per accedere a dei servizi, ad esempio in ambito INAIL, per fare una denuncia di infortunio. Ma io quella denuncia di infortunio da impresa, tutto sommato, la sto già facendo perché magari ho già un accredito, una login con un processo che anche lì mi certifica come utente per fare esattamente lo stesso servizio. Mi verrebbe da dire, sempre da utente che non conosce tutti i meccanismi che ci stanno intorno, ma che poi deve comprarlo metaforicamente, anche se fosse gratis il servizio, ma perché mi chiedi no? Da un certo punto di vista, di dotarmi di una nuova. Io già la faccio, mi potrebbe venire da utente di dire, ok, allora, visto che tu, Stato, mi hai già abilitato per fare quel servizio, quindi mi già riconosci, estendimi quel tipo di riconoscimento per fare anche altro, con la stessa login che già ho. Sto provocando un po',
vorrei rispondere a qualche provocazione.
Sono provocatorio. Ho premesso che la direzione, secondo me, è giusta. La strada che ci aspetta in questo momento, credo che riguardi Poste, riguardi la pubblica amministrazione, riguarda anche i consulenti. Quindi, secondo me, siamo tutti allo stesso tavolo. A indirizzare adesso, come giustamente diceva lei, l'agenda digitale non è un tema di banda larga e quindi di digital divide, è un tema, ma io che servizi ci infilo lì dentro? E questi servizi non li possiamo progettare senza avere cura di alcuni aspetti, che poi ripeto, magari racconto meglio dopo, che tengono in considerazione la prospettiva dell'utente che non può conoscere cosa ci sta dietro.
Sì,